Vogliamo passare in Marco, capitolo 14, dal versetto 53. Marco, capitolo 14, dal versetto 53, leggo io e fino al 65. È narrato qui un momento drammatico, ma nel leggerlo ho visto che spuntavano fuori tanti di quegli insegnamenti e delle ricchezze che non possiamo lasciar sorvolare con facilità. A volte leggiamo la parola di Dio, magari qualche volta, non so voi, ma capita che leggiamo un versetto, poi dopo 2 secondi non ce lo ricordiamo più. È meglio su questo qui meditarci un po'. Allora leggo io. Condussero Gesù davanti al sommo sacerdote e presso di lui si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro, che lo aveva seguito da lontano, fin dentro al cortile del sommo sacerdote, stava lì seduto con le guardie e si scaldava al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Molti deponevano il falso contro di lui, ma le testimonianze non erano concordi. E alcuni si alzarono e testimoniarono falsamente contro di lui, dicendo: «Noi l'abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mano d'uomo, e in 3 giorni lo ricostruirò, e ne ricostruirò un altro non fatto da mani d'uomo». Ma neppure così la loro testimonianza era concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi in mezzo, domandò a Gesù: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano questi contro di te?» Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?» Gesù disse: «Io sono. E vedrete il figliuol dell'uomo seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» Ha chiesto il parere anche degli altri. Tutti lo condannarono come reo di morte. Alcuni cominciarono a sputargli addosso, a colpirgli la faccia, a dargli dei pugni e a dirgli: «Indovina!» Un altro Vangelo dice: «Indovina chi ti ha colpito!» E le guardie si misero a schiaffeggiarlo. Lo fanno loro, lo facciamo anche noi. Questo volevano dire. Poi, visto che c'è un condannato, porta bene, ci uniamo anche noi a questo massacro. C'era una traduzione sotto qui che quando percotevano Gesù, cominciarono a sputargli, a colpirgli la faccia. C'è un'altra traduzione che dice: lo ricevettero a colpi di bastone o anche lo percotevano. È ancora più grave. Ma mi hanno detto qualche cosa queste mani. Ha detto qualche cosa questo sommo sacerdote, che sapete che storia c'era nel suo vestiario? Che rappresentanza c'era? E questo qui lo prese e lo stracciò, come per dire tutta la sua disperazione, tutta la sua incomprensione, tutto il fatto di non poter comprendere chi stava davanti a lui. Glielo ha chiesto: ma chi sei? Sei tu il figlio del benedetto? Se Caifa oggi potesse rinascere... Sapete, io non so quante volte ci è capitato di entrare da qualcuno e sgridarlo per i malefatti, accusarlo, poi invece scoprire che era lui il benefattore. Che figuraccia! E a me è capitato qualche volta. È capitato anche essere il benefattore, ma non è di questo che vogliamo parlare oggi. Voglio vedere con voi questa mattina. Gesù ha avuto a che fare parecchio con il Tempio. Noi sappiamo che egli era tutto ciò che veniva fatto all'interno era, anche stamattina abbiamo cantato, una rosa calpestata, questi profumi, no? Sull'altare, nel Tempio, rappresentanza di preghiere, del rapporto con il Signore. E Gesù era tutto questo, era soprattutto l'agnello, era soprattutto il sacrificio. E Caifa sapeva tutte queste cose, lo stavano facendo i suoi antenati da secoli. Dunque, nel stracciarsi le vesti avevano un significato veramente grandioso. Però veniamo al Tempio. Già da piccolo Gesù, i suoi pensarono, si usava a fare così, ma dove lo portarono? Nel Tempio. Però piano, per strada ci fu un piccolo incidente. Un vecchietto che non aveva nessuna importanza. Si ferma. E il Signore gli aveva parlato di questo bambino. E lo confida ai genitori, che rimangono stupiti e conservavano nel loro cuore quello che si diceva di lui. A 12 anni poi lo ritroviamo ancora nel Tempio. L'aveva preso molto sul serio questo Tempio. E quando i suoi genitori, dopo 3 giorni che lo cercavano, lo sgridarono, non sapete voi che io devo stare qui nella casa di mio padre? Dunque c'era questo, lui sapeva benissimo, era uno stretto rapporto con questa casa che esprimeva la gloria di Dio, la presenza di Dio fra il suo popolo. E altre volte entrando si scandalizzò, rovesciò i tavoli, era sempre nel Tempio. Quando lo hanno arrestato, non possiamo leggere tutto, gli ha ricordato ancora questo: io ero tutti i giorni con voi nel Tempio, non mi avete mai toccato, come mai? E vedete, il Tempio con Gesù aveva molto a che fare, soltanto che commise, come si può dire, una grandissima imprudenza, che se possiamo dirlo di noi che commettiamo delle imprudenze, ma prestatemi almeno questa espressione, anche per il Signore. Un giorno si è espresso con tutto il cuore, lo vedete questo bel Tempio? Bene, io lo distruggerò, in 3 giorni ne ricostruirò un altro. Andare a dire questo al popolo che dipendeva dal Tempio non fu mai dimenticato. Non fu mai dimenticato, perché fra le accuse le più importanti, abbiamo letto prima, arrivarono le persone che avevano udito, che l'avevano un po' seguito, un po' visto fare, un po' ascoltato parlare, però c'era una cosa che gli stava qui, a questo popolo. Fa, noi abbiamo sentito qualche cosa, se proprio volete accusare Gesù, beh, ha disprezzato il nostro popolo, il nostro Tempio. Ha detto che lo distruggerà e in 3 giorni ne ricostruirà uno che non sarà fatto da mani d'uomo. Pensate che bugia enorme. Dunque è reo di morte. Gli stava distruggendo tutta la storia tutte le loro sicurezze. Anzi, mi viene in mente ci avevo pensato stamattina, ma cosa possiamo trarre da queste sicurezze che del Tempio? Il Tempio era qualcosa che era molto stabile, sapete. Quando tu volevi fare qualche cosa per Dio o incontrarti, tu entravi lì e c'era stabilità. C'era ordine, c'erano i sacrifici, c'era la presenza di Dio. E questo le persone lo sapevano. Volentieri andavano a comprare un agnello, una colomba, volentieri facevano il loro dovere. Ecco che arriva questo Gesù che dice che lo vuole distruggere. E penso che questo veramente è rimasto qui. Tant'è vero che fu preso proprio come testimonianza più importante. Poi viene quasi da pensare. Sapete, non è mica finita lì con il Tempio. Noi sappiamo che poi dopo 70 anni è stato distrutto realmente questo Tempio, non serviva più. E la parola di oggi è questo: c'è un altro Tempio che serve, c'è un altro rapporto con Dio che è utile. E per finirla con gli ebrei, quando passarono, dopo che Gesù era stato crocifisso, questa faccenda del Tempio non l'hanno proprio dimenticata. Era ancora un nodo pesante sul loro cuore, sia di Caifa, sia del popolo, sia degli accusatori, stava proprio qui. Questo che diceva tante cose di lui, aveva detto io sono, Yahweh, aveva detto tante cose, tutti sapevano, lo dicevano, lui che aveva guarito, lui che aveva operato miracoli. Gli hanno anche detto, beh, scendi dalla croce, no? Sei così potente, sei forte. Ma c'era una cosa, visto che stiamo parlando del Tempio oggi, c'è una cosa che mi fa anche sorridere. Questa gente passava davanti alla crocifissione e poteva dire, oh, finalmente, finalmente l'avrà finita. L'hanno detto, sapete. Quelli che passavano di là insultavano, scuotendo il capo e dicendo, era talmente un nodo pesante, ehi tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso. Capite? Era proprio qualche cosa che non riuscivano a digerire. Il Tempio non si tocca. Allora, io dico, Signore, quale lezione posso trarre io da questi fatti? Perché poi c'è una promessa. Certo Gesù distrugge il Tempio, ma distrugge quello vecchio per ricostruire uno nuovo. Non so neanche se è la parola giusta dire ricostruire, ma ricostruire noi, che siamo il Tempio dello Spirito Santo, ricostruire la nostra vita, ricostruire non più gli altari dei profumi, ma le preghiere tutte le mattine, tutte le sere, questo rivolgersi continuamente, questo rivolgere lo sguardo al sacrificio della croce fatto una sola volta per tutte, e non con l'arroganza di qualcuno che continua a sacrificare Gesù pensando di trovarci ancora la carne, pensando di trovarci ancora il sangue. La nostra mente proprio, il nostro tempio proprio è libero da queste cose. Signore, grazie per quell'unico sacrificio che tu hai fatto sulla croce, perché è questo l'unico tempio al quale io voglio guardare. L'unica sicurezza, l'unica cosa che mi dà sicurezza è che tu non solo sei morto, non solo sei salito sulla croce, ma soprattutto io so che tu sei risorto. E da lì comincia la costruzione del nostro Tempio, un Tempio spirituale, non fatto da mano d'uomo, ma fatto da trasformazione veramente interiore. Oggi trovo un peccato nella mia vita, ma c'è speranza. La croce c'è stata. Noi oggi non potremo mai più passare davanti e beffarsi del crocifisso e dirgli, Gesù, ma guardati un po'. Sei proprio tu quello che dovevi distruggere le nostre cose? Noi oggi passeremo davanti col cuore alla croce e diremo, Gesù, grazie che tu hai distrutto la mia vecchia vita. Signore, grazie che tu mi hai rifatto tutto nuovo. Hai fatto di me il Tempio dello Spirito Santo. Hai fatto di me qualche cosa dove, quando mi troverò in colpa, potrò inginocchiarmi davanti a te e potrò trovare soccorso. Che bel tempio che è questo, spirituale, non si tocca, non si vede. Il vecchio anche noi, fratelli, la nostra vecchia vita, lasciamola distruggere proprio, lasciamola cambiare, trasformare. C'è bisogno nella nostra vita di un tempio nuovo, un rapporto nuovo con il Signore. Mentre preparavo questa parola mi chiedevo, se io guardo il fratello così o la sorella così, cosa ci vedo? E mi sono venuti dei pensieri molto belli riguardo ai fratelli e alle sorelle. Noi siamo, ognuno di noi, l'espressione del nuovo Tempio. Quando andrò da una sorella a confidare un peso, un peccato, un errore, sapete cosa mi diranno? Non ricostruire il tuo Tempio, ma bada piuttosto alla croce. Bada piuttosto a quel Tempio che Gesù ha ricostruito. Un Tempio di perdono, un tempio di grazia, un tempio dove tu non devi più pagare neanche una lira. Dicevo prima che quelle mani che schiaffeggiavano, che si allungavano, mi davano l'impressione di operai. C'è Caifa che anticipò un altro tessuto che poi si è spaccato. Sembrava quasi dire in anticipo. Si è aspettato la sua veste, scandalizzato delle parole di Gesù, ma mentre Gesù moriva c'è qualcos'altro che si è spezzato. È questa separazione, questo velo che c'era nel Tempio, dove di là c'è il luogo santissimo e tu non puoi entrare. Ci entra solo qualcuno. Oggi il nostro sommo sacerdote ha spezzato quel velo e possiamo anche noi insieme con lui entrare. Che grazia, che bellezza, che differenza che c'è. Il nuovo Tempio fatto da Gesù, non fatto da mani d'uomo, ma, ma dal cuore di Dio per noi. E stavo dicendo che queste mani mi davano tanto un'impressione. Ognuno si è dato da fare per allungarla, prendere un mattone e distruggere il Tempio. Prendo un mattone, do uno schiaffo a Gesù, ma è come se prendessi una pietra e disfo. Poi alla fine, a suon di picchiare Gesù, il Tempio è crollato. Le loro ragioni sono crollate. Perché mentre loro usavano violenza, che credevano giusta, alla croce Gesù si è espresso in un modo speciale. Padre, perdonagli perché non sanno quello che fanno. Io non so, non sarei capace di perdonare in questa maniera. Che grazia che è il carattere del nostro, di colui che si è dato sulla croce per noi. Altro che una figura religiosa. Era la grazia vera, scesa fra di noi. Era la luce del mondo. Oh, quanto pagherebbe Caifa per poter tornare indietro. Dici se tu sei il Cristo. Caifa, ti trovi davanti al Cristo e tu non hai occhi per vedere. Voglio concludere qui. Noi ci troviamo veramente davanti alla grazia. Fratelli evangelici, abbiamo occhi per vedere. Abbiamo occhi per vedere le disgrazie degli altri. Abbiamo occhi per vedere anche le nostre. Ma nella grazia del Signore, il Signore manderà un fratello, una sorella per essere occhi per noi. Mentre Gesù era in agonia per 3 volte, cercò conforto fra i suoi amici, ma i loro occhi erano troppo appesantiti. Alla fine anche lui si rimise nelle mani del Padre. Beh, non avete potuto lottare con me in queste poche ore, ma alziamoci, ormai è tardi. Il traditore sta arrivando e il giorno del giudizio verrà anche per noi. Però vogliamo concludere in bellezza? Il giudizio per i figli di Dio non è fra paradiso e inferno, ma è fra un enorme regalo e un regalo un po' più piccolo. Siete d'accordo? Io vedo già nel collare delle sorelle, ci mettiamo il collare alle sorelle perché sta bene, e poi una bella corona in testa ai fratelli, ci saranno delle perle, dei diademmi. Signore, mi ero dimenticato, ma cosa ci fa qui questo mio merito? Signore, non l'ho fatto io. Io ti ho aiutato, ma l'hai fatto tu? Questo è il tuo cuore, questa oggi è la tua ricompensa. Vedete le qualità del nuovo Tempio, che meraviglia. Che cambiamento di cuore, che dove potremmo mandare un credente se non in quel posto della santità? Dove potremmo mandare un credente che giorno per giorno si preoccupa se la sua vita è a posto con Dio? Dove lo potremmo mandare? Dal Papa a chiedergli un po' di indulgenza? Anche quelli sono templi che un giorno cadranno completamente, dove ciò che viene fatto lì è una bestemmia veramente. Noi abbiamo trovato la grazia, abbiamo trovato colui che può trasformare il nostro cuore. E vogliamo in questo giorno concludere qui e soprattutto, Signore, fa che io non sia di scandalo per nessuno. Signore, la gloria del cielo è così grande che non possiamo, neanche la parola grande è sufficiente. Non è nemmeno reso noto ciò che noi saremo. Un giorno avremo dei premi che ci saremo scordati. A proposito, abbiamo pensato alle sorelle, ma pensiamo anche ai fratelli. C'è una bella corona d'oro, è grosso così, vale molto, ma per di più è tutto tempestato di perle, è tutto tempestato di opere che Dio ha innanzi preparato per quel nuovo tempio. Le ha innanzi preparate e poi sapete cos'è successo? Questi fratelli le hanno compiute. Amen. Sia questo veramente il nostro cuore, opere compiute davanti al Signore. Non profumi di rose soltanto che salgono a Dio, ma profumi di un cuore pentito, di un cuore riconoscente per la salvezza, per la grazia che Dio ci ha dato. Io preferisco questo nuovo tempio fatto dal Signore. Amen. Bene, Signore ci benedica.